nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la misericordia di Dio su tutto il mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 12, versetti 27-36. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro.
Parola del Signore.
Nella prima parte del brano di oggi si sente un eco, un parallelo, forse, di quello che nei sinottici è la preghiera del Getsemani. Poi invece c'è un discorso molto diverso che riguarda il giudizio di questo mondo. Segnalo solo una piccola variante, e tuttavia in una frase importante, al versetto 32, forse anche le note lo segnalano: quando sarò innalzato da terra, oppure il testo dice: e io, se sarò innalzato da terra, o quando sarò innalzato da terra, trascinerò tutti verso di me, dice il testo, oppure tutto. C'è una variante molto importante, molto difficile decidere se voglia dire trascinerò tutti verso di me o trascinerò tutto verso di me. Sfumatura. Vi lascio subito la parola.
Tante volte in letture precedenti i versetti 27 e 28 sono stati commentati in un modo che a me è piaciuto, cioè Gesù, stretto insomma dall'avvicinarsi della morte, dice: giunta la mia ora, io che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora, cioè la preghiera dei salmi. Salvami dalla morte. E poi risponde: io sono giunto per questo, quindi non lo dico, non la faccio questa preghiera, perché sono giunto per questo, proprio per questo sono giunto a quest'ora. E quindi Questo mi fa capire che la complessità anche della preghiera e della scrittura. Si può dire: Padre, salvami da quest'ora, è legittimo, però Gesù non la fa questa preghiera, perché lui sa che la sua missione è questa. E qui si parla di martirio. Sappiamo che uno dei modi per definire il martirio nell'antichità, nella tarda antichità per i cristiani e anche nel tardo giudaismo per gli ebrei, uno dei modi è la glorificazione del nome. La glorificazione del nome equivale a dire martirio, morire per Dio. E quindi Gesù parla proprio di questo, e anche nell'innalzamento forse può essere interpretato in modo, diciamo, sublime, quando Gesù parla della croce dicendo: quando sarò elevato da terra. Ma è anche un modo corrente per parlare della croce. Intanto è vero che la folla capisce subito che si parla di morte. Non si parla di assunzione al cielo, ma si parla di una morte per elevazione, cioè per... E quindi, insomma, io con semplicità volevo dire: oggi la Chiesa ricorda anche Geremia, la Chiesa di Gerusalemme, che noi stiamo leggendo a mattutino, e forse anche con Geremia si inaugura anche questa via nuova del martirio, del morire per Dio, che per Gesù è molto di più, evidentemente, la salvezza dell'umanità. Però è la morte per Dio che equivale a glorificare il suo nome.
Allora, versetto 27 della pericope odierna, l'Evangelista Giovanni ci presenta il turbamento che Gesù naturalmente sta provando in prospettiva della morte ormai vicina, ormai prossima. Giovanni però non racconta nel suo Evangelo l'agonia del Getsemani, come invece hanno raccontato gli altri sinottici. Egli soprattutto è portato a sottolineare la perfetta obbedienza di Gesù, che dopo aver reso gloria al Padre entra con somma libertà, ecco, da sottolineare quella che è veramente la libertà esclusiva di un Dio che entra nella sua passione. Gesù, dopo aver manifestato la sua realtà divina con i segni che l'annunciavano, con l'annuncio, diciamo, con i segni che erano contenuti nell'annuncio evangelico che egli proclamava, ci pone davanti quella che sarà la sua opera estrema, la sua morte e la sua resurrezione, e naturalmente il frutto di questi suoi atti, e cioè il dono dello Spirito. E diciamo che al versetto 36 è sempre Gesù che invita gli ascoltatori a credere in Lui. È un invito veramente accorato, che Lui, che è la vera luce, così da diventare figli della luce. Questo titolo disegna gli uomini, cioè figli della luce, disegna gli uomini che con la fede sono entrati nel dominio della luce e vivono in essa. E questo naturalmente è un consiglio ed impegno per tutti gli uomini, per i cristiani di buona volontà. E frequentemente nella letteratura sena di Qumran i figli della luce sono considerati gli eletti, che sarebbero poi loro, che studiano e si applicano scrupolosamente nello studio e nell'osservanza della legge.
E quello che si diceva ieri, leggevamo ieri: se uno mi vuole servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio servitore. E poi oggi: e quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. E mi veniva da accostarlo a quello che abbiamo letto questa mattina mattutino, il Kabasilas, quando dice: come mai non partecipiamo alle sue piaghe e alla sua morte? Lui ha combattuto da solo e poi, quando doveva essere incoronato, allora ci ha messi a parte del suo trionfo? Anche questo deve ascriversi all'ineffabile amore di Dio per gli uomini, ineffabile ma non irragionevole né inconseguente. Infatti fummo congiunti al Cristo dopo la croce. Prima della sua morte non avevamo nulla in comune con Lui. Lui, il Figlio, il diletto. Noi, i maledetti, schiavi e nemici dell'animo. Ma poiché morì, fu pagato il prezzo del nostro riscatto e distrutto il carcere del diavolo. Allora ricevemmo la libertà e l'adozione a figli e fummo costituiti membra di quel capo beato. Da quel momento ciò che è del capo diviene anche nostro.
A me ha molto colpito e interrogato che questa preghiera di Gesù, che è analoga e molto vicina a quella del Getsemani, sia pronunciata da Gesù davanti a tutta la folla, diversamente da quanto accade al Getsemani, i cui testimoni sono solo pochi discepoli. E così come altre preghiere, tipo quella del Padre Nostro, che sono insegnate direttamente alla stretta cerchia dei discepoli e degli apostoli, questa preghiera viene pronunciata davanti a tutta la folla, durante la preparazione della festa, che è la festa di Pasqua. E, come diceva Sara, il contenuto di questa preghiera è molto importante, perché alla fine si riassume in questo, sia questa richiesta, sia glorificato il tuo nome, che proprio ripercuote tutta tradizione fondamentale di Israele. E quindi io penso che in questa impostazione di Giovanni ci voglia dire che Gesù vuole mostrare così, in questo modo, di essere il Messia, facendo questa richiesta e accettando la volontà di Dio e facendo questa richiesta della glorificazione del nome di Dio, e che in fondo sia un insegnamento di Gesù di come si deve pregare, di come si deve, diciamo così, accettare la volontà di Dio. Ecco, è un insegnamento, secondo me.
A me sembra, io diciamo, vedo tre punti molto importanti in questo brano. Primo, avete poi già discusso, c'è una discussione sulla preghiera di Gesù. Non so se il testo conosce il testo dei sinottici, ma mi sembra che qui è posta come un problema. C'è la dichiarazione che l'anima è turbata. Perché ti turbi, anima mia, dice il Salmo? C'è un eco dei Salmi molto presente. Solo che nei Salmi si chiede: salvami, l'acqua mi giunge alla gola. La preghiera dei Salmi, giustamente, è quella dei salvami. Qui si discute, Gesù dice: io devo fare questa preghiera? Come devo pregare? Devo dire salvami da quest'ora? Qui forse c'è anche una preoccupazione come spesso è di teologica in Giovanni, siccome il padre ascolta sempre il figlio, io sapevo che tu sempre mi ascolti, com'è possibile che Dio, il padre, non abbia ascoltato Gesù? Perché nell'orto degli ulivi è vero che Gesù ha sempre detto sia fatta la tua volontà, ma è la tua volontà. Gesù ha chiesto se è possibile, anzi nel testo di Marco mi pare addirittura la prima domanda, la prima volta che Gesù è espressa addirittura in modo come un appello, salvami. Poi dopo se è possibile. Quindi qui invece c'è una discussione, Gesù non chiede questo, non è questa la mia preghiera, benché sia la preghiera dei salmi. La mia preghiera è un'altra, glorifica il tuo nome, quello che conta è il nome di Dio, il nome del Padre, è quello che deve essere manifestato, che implica la croce per Gesù, perché è lì che si manifesta il nome di Dio. Mi sembra che sia così e la risposta è un conforto per Gesù. Io il mio nome l'ho glorificato, cioè tutta la tua vita è la glorificazione del mio nome e lo glorificherò di nuovo. E mi sembra un'approvazione e un conforto forse, ecco, da parte, una consolazione da parte del Padre. Io l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E, però poi c'è un secondo punto in cui Gesù sostiene che questa voce, che la folla ha udito un rumore, non tanto il contenuto, ha udito un rumore, però Gesù dice questo è un segno per voi. E viene introdotto il problema dell'interpretazione della morte di Gesù. Che cos'è la morte di Gesù? Di cui si parla qui. Quando sarò innalzato, chiaramente è la croce. E qui si sostiene che è la vittoria, è il giudizio sul mondo, è il momento in cui il principe di questo mondo sarà cacciato fuori dalla posizione di dominio che è una che lui si è si è arrogato dalla posizione di dominio, a un usurpatore che verrà cacciato fuori. Qui c'è tutta una concezione che è dietro, ecco, che noi vediamo qui esplicitata. Pensavo all'Apocalisse al capitolo 12, che è un testo che conosciamo, dove si dice che non c'è più posto in cielo, cioè ci fu una guerra, naturalmente sono immagini, si parla del parto di una donna, del Messia che è destinato a governare e che viene rapito in cielo, e poi l'effetto di questo sembra essere il testo che segue nel capitolo 12. Cioè rappresentato da una battaglia celeste, non dobbiamo pensare che abbiano combattuto, naturalmente, vuol dire il significato della morte e della risurrezione di Gesù, ha spodestato, non ci fu più posto in cielo, venne cacciato dal cielo, ancora opera, si dice, guai alla terra, ecco, però non c'è più posto in cielo, per l'accusatore, per colui che accusava. Quindi mi sembra un'altra eco di questa visione della realtà. Gli ultimi versetti, mi pare il 19 del capitolo 5 della prima lettera di Giovanni, che è un testo molto confortante, una specie di riassunto. Noi sappiamo che veniamo da Dio, noi sappiamo che siamo nella verità. E dice anche: noi sappiamo che veniamo da Dio, siamo stati generati da Dio, mentre il mondo intero giace nel maligno. Questa idea che il mondo, che non è solo i singoli uomini, che è l'idea della storia del mondo, giace sotto il dominio del maligno, che deve essere sconfitto, deve essere prima gettato via, deve essere spodestato. Mi sembra che qui c'è l'eco di tutto questo, insomma, che è l'interpretazione della morte di Gesù. La morte di Gesù apparentemente è la sconfitta, in realtà è la vittoria. Questa è la luce. Ecco, io legherei anche il problema della luce che segue proprio su questo punto, in particolare con la discussione riguardo al Messia. Noi sappiamo dalla legge che il Messia rimane in eterno. Probabilmente legge qui non vuol dire i cinque libri di Mosè, ma vuol dire la scrittura. Abbiamo già anche in capitolo decimo la stessa cosa. Nella vostra legge sta scritto, poi cito un salmo. Non è la legge, quello che si chiama, noi diciamo la scrittura. Nella scrittura, dalla scrittura si deduce che il Messia rimane in eterno, mentre tu parli della crocifissione. Chi è questo figlio dell'uomo? Non chiedono tanto qui chi è, cioè di identificarlo. Vuol dire, io credo, che tipo di Messia è questo figlio dell'uomo di cui tu parli, che tipo di Messia è dal momento che tu dici che deve essere crocifisso, innalzato. Gesù non c'è una risposta qui esplicita, c'è l'invito a camminare nella luce. E pensavo adesso, concludo così, ma che effettivamente nel Vangelo di Giovanni non c'è un discorso prima esplicito sulla morte di Gesù. Ci sono molte allusioni, per esempio con Nicodemo. Gesù dice: tu non lo sai dalla scrittura, dovresti saperlo. Poi cita il serpente innalzato da Mosè nel deserto. Ci sono altri punti. Non c'è la predizione della passione, le tre predizioni che troviamo nei sinottici. Lì il discorso è esplicito, ecco, cioè il Messia dovrà patire. Quindi in Giovanni naturalmente è detto, ma si può capire che rimane un mistero qui, cui Gesù fa allusione alla luce. Ecco, dovete camminare nella luce. Ho l'impressione, ecco, che qui la luce è la luce necessaria per comprendere il mistero del figlio dell'uomo in quanto crocifisso, e che rimane misterioso. Ecco, avendo presente queste parole di Gesù, mentre ricordiamo proprio il mistero della sua morte nella Santa Eucaristia, preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, per il Papa Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti, perché annuncino al mondo la salvezza guadagnataci da Cristo in croce. Preghiamo.
Ascoltaci, lo Signore.
Per noi, per le nostre comunità, perché insieme possiamo camminare nella luce del Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci, lo Signore.
Per i governanti delle nazioni, perché agiscano per il bene comune. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, il Signore converta a sé i cuori di coloro che tramano la guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per le vocazioni, perché il Padre mandi operai nella sua messe. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per per tutte le persone che vivono in situazione di disagio a causa delle alte temperature in questi giorni, per chi vive in strada, per chi lavora in strada, nei campi, per chi vive nelle carceri. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in questi giorni per il nostro paese, perché il Signore mandi un spirito di sapienza e a coloro che ci governano e decidono delle sorti del nostro paese, perché il Signore abbia misericordia di noi, soprattutto per i poveri, che sono quelli che poi alla fine sono quelli che ci rimettono prima di tutto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare per la parrocchia di Monteveglio in questo tempo, per quelle grazie che sono sicuramente state effuse su tutti in questi giorni, perché sia fatto tesoro, soprattutto i giovani possano ricordarsi di questo transito pieno di grazia del loro pastore. E preghiamo anche per tutto il nostro vicariato, per il problema della sostituzione di Don Ubaldo e di tutte le parrocchie ormai senza numero sufficiente di parroci, di preti. Preghiamo.
Ascoltaci, ascolta Dio queste preghiere, guarda i bisogni e le necessità di chi più soffre in quest'ora del mondo. Per Cristo nostro Signore.